Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, la 261esima, inizia con un caro amico che ci viene a trovare da Napoli. Parliamo di Giuseppe Pompameo. Ben arrivato.
Salve a tutti, buongiorno.
Questo viaggio Napoli-Roma, Roma-Napoli, insomma, diciamo che è calcisticamente problematico, ma invece letterariamente è un'amicizia profonda, perché la letteratura napoletana, io voglio fare un nome per tutti, Raffaele La Capria, detto Dudù per gli amici, sì, è considerato a Roma il più grande scrittore e a Napoli altrettanto. Quindi siamo uniti in questo amore per Dudù.
Tra l'altro un mio maestro.
Ma lo sapevo. Parliamo di Straluna di Giuseppe Pompameo, uscito per i tipi di Scrittura e Scritture. Sono delle ragazze molto in gamba che fanno questa casa editrice ormai da parecchi anni. Da quanto tempo?
Sì, è una casa editrice che ormai sono quasi 10 anni che ha iniziato la sua attività. È una casa editrice indipendente, tra l'altro
non a pagamento,
e questo stavo per sottolineare, di grande spessore, cioè che bada molto alla qualità di ciò che pubblica, e non pubblica a pagamento, che nel panorama letterario italiano.
E tu sei la loro stella cometa.
Vabbè, insomma, sono uno della squadra.
Ma non solo, direi che appunto seguono questa stella, che è una direzione della tua scrittura ormai da parecchi anni. Perché
diciamo che loro hanno solo la loro squadra è fatta di outsider, diciamo così, e sì, tu sei un outsider. Poi ricordiamo che Giuseppe Pompameo insegna a Napoli scrittura creativa.
Sì, tengo dei laboratori di scrittura creativa ormai da parecchi anni,
legati al teatro anche.
Mi occupo anche di testi teatrali, andrà in scena tra un mese Acquasanta, un mio testo teatrale.
Presso... Cioè quello inserito nel libro Scrittori per Edoardo?
No, non è quello. Nel libro Scrittori per Edoardo c'è una rivisitazione in chiave narrativa di una commedia di Edoardo, Genna Reniello, una commedia meno conosciuta di Edoardo De Filippo, che io ho provato a raccontare prendendo a prestito il tema della commedia e rielaborandolo, diciamo, in chiave narrativa a mio modo.
Come ti trovi a Roma quando ci vieni a trovare?
Mi trovo benissimo.
La trovi simile a Napoli oppure no?
Io mi trovo benissimo. Se ci sono degli elementi in comune, ma io, diciamo, è una città che ho frequentato anche da ragazzino, avendo parenti qui, quindi diciamo una città che vivo con... Ecco, ci sono due città in cui quando arrivo alla stazione sento di trovarmi a casa. Io distingo le città da un punto di vista olfattivo.
Ma chi ti accoglie a Roma?
Dal profumo, dall'odore. Quando io arrivo,
quindi gli odori
a Napoli,
ti accolgono.
A Roma, è un odore di casa.
Ma qui in Napoli, per esempio, il profumo del mare e del caffè, io Napoli la vedrei così.
Sì, ma non è esattamente quello, è un elemento olfattivo
interiore,
mio, singolare, interiore.
È solo tuo.
Sì, io sento di stare, cioè sento un odore familiare.
Posso ora dire questi fantasmi, ritornando al grande Edoardo.
Sì, va bene, ci sono, forse c'è anche quello, ma non
dai,
lo so.
Qualcosa c'è,
comunque.
Città antiche.
Sta di fatto che, diciamo, sono due città in cui quando arrivo mi sento comunque a
casa.
Senti,
ma a proposito di questo, nei tuoi testi teatrali metti in scena delle rappresentazioni per i napoletani o c'è anche molto di romanità? Ci sono anche attori romani che parlano in romano o
no? Io tendo a... A me non piace molto, diciamo, caratterizzare, localizzare quello che scrivo. Quindi uso pochissimo, quasi niente il dialetto. E anche le ambientazioni cerco di mantenere, come dire, un registro universale. Cioè, a me interessa che le storie che racconto, siano esse di teatro, siano esse narrativa, abbiano un elemento di narrativo esistenziale che può valere dovunque.
Ecco, io ero un po' forse fuorviata dal fatto che sei stato inserito nella raccolta per De Filippo.
Sì, sono stato inserito perché alla Federico II, all'Università di Napoli, alla cattedra di storia della lingua italiana, hanno scelto 20 scrittori chiedendo a ognuno di noi appunto di rielaborare una commedia di Edoardo.
Mi permetto di dire che il tuo tono metafisico, alla De Chirico, sì, quasi, mette in scena questi panorami, questi scenari, queste quinte teatrali, dove l'uomo interviene quasi come una marionetta, le famose marionette di De Chirico, che nelle tue mani da marionetta si trasforma in personaggio a tutto tondo, con una profondità che è universale. Non certo. È più uno scrittore che guarda la sua città, ma è uno scrittore che guarda l'umanità. Quindi hai guardato sicuramente la tua città, l'hai osservata, hai certo. guardato i caratteri che la contraddistinguono, ma poi li hai cercati di inserire in una narrazione in un altro neutra contesto. Quasi.
Certo, non a caso nei miei tre libri, due di racconti che precedono questo e anche in questo qui, c'è un solo racconto ambientato a Napoli, dove tra l'altro Napoli non viene mai nominata. Sta lì sullo sfondo, si intuisce che è Napoli, ma io non nomino mai Napoli. Un certo pudore nel raccontare la mia città. Oggi si racconta facilmente tutto da parte di tutti su Napoli. Io ho un certo pudore, forse deriva dall'affetto, dall'amore per la città, però, come dire,
la vuoi lasciare un po' privata dentro
di
te.
La vorrei guardare un po' distante, non farmi Napoli è una città da una forte identità. Ecco, io vorrei, come dire, mettermi un po' di sguincio, come si dice a Roma.
Uno sguardo stralunato di questo.
Senti, no, ma parliamo di più di Straluna, appunto. Esatto. Intanto anche la copertina è metafisica. Ne vogliamo parlare più tardi? Vogliamo lanciare un intermezzo musicale e poi torniamo? Perfetto, allora fra poco, aspettateci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, continuiamo a chiacchierare col nostro ospite partenopeo che ci è venuto a trovare da Napoli. Parliamo di Giuseppe Pompameo, che presenta il suo Straluna, l'ultima uscita, l'ultima fatica della casa editrice Scrittura e Scritture, per 11,50 euro, sono 122 pagine di pura narrazione metafisica. Parlavamo di qualche atmosfera De Chirico, vero?
Esatto, Giuseppe. Parlaci tu di questo romanzo, che è un romanzo breve, che ha un filo rosso, che mette insieme le tante storie che tu riesci a raccontare in maniera anche molto sintetica.
Sì, la storia è ambientata innanzitutto in un luogo che è al di fuori di qualsiasi coordinata realistica, longitudine, latitudine, cioè ci troviamo in un luogo fuori dal mondo.
Quindi noi sappiamo che c'è Napoli, ma Napoli non viene fuori.
Qui non c'entra niente, è un luogo in cui si rifugiano personaggi borderline, personaggi che sono in fuga dalla realtà, sono in fuga dal mondo reale. Si ritrovano in questo luogo perché allo stesso tempo vogliono vivere la loro solitudine come elemento di liberazione, ma allo stesso tempo ognuno di loro, quasi avesse paura di essere troppo solo poi in questo luogo, si inventa di avere da qualche parte nel mondo reale un parente, un amico, un affetto, cioè qualcuno a cui far riferimento. Tutto è giocato su questo crinale, cioè tra vero, falso e verosimile.
E il tempo si dilata,
il tempo si dilata, perché in questo luogo si vive di memoria.
Potrebbe essere un po' come l'Ulisse di Joyce, che è un fondo un pomeriggio e una mattina.
Sì.
Qui anche
è ambientato in un fine anno, nell'ultima settimana.
Quindi in un arco di tempo
tra
molto
Natale,
stretto.
Bravo, quello era un solo giorno.
Capodanno. E ci tenevo a sottolineare che il tempo è dilatato, cioè ogni minuto qui dura 2 minuti e 22 secondi. E io ho fatto questa scelta surreale perché volevo sottolineare l'aspetto del ricordo, della memoria, della nostalgia. Noi quando ricordiamo, pensiamo, abbiamo nostalgia di qualcosa, nel pensare rallentiamo il tempo. Inconsciamente, quando ci mettiamo a pensare a qualcosa del passato, è come se rallentassimo il nostro tempo interiore. E io ho voluto trasferire questo elemento all'interno della storia, facendo scorrere il tempo in questo paese, dove si vive di memoria, di ricordi, ripeto, in maniera più lenta.
Senti, metaforicamente. Chi sono i protagonisti?
Beh, i protagonisti, c'è un protagonista attorno al quale gira la storia, si chiama Ottavio Serna, il postino di Nuval, E poi ci sono tanti altri personaggi, ognuno dei quali porta dentro di sé il tarlo, diciamo, di questo rapporto con la solitudine, questo rapporto ambivalente. Cioè, Ottavio Serna dice di avere un fratello da qualche parte nel mondo, si chiama Olindo. Poi tutti i personaggi iniziano con la lettera O. Tutti i personaggi che stanno lontani iniziano con la lettera O, perché io ho voluto in qualche modo, anche qui graficamente, visivamente, sottolineare come la lettera O chiude.
Quindi la O come il cerchio, il perfetto.
Loro cercano...
anche un po' l'Oriente.
Anche un po' quello, ma è soprattutto il cercare di chiudere il cerchio delle loro vite, quindi rendere le loro vite rassicuranti con questi nomi che iniziano tutti con la O.
Quindi è molto simbolico questo
Ci sono
libro.
Molti elementi simbolici, metaforici, la storia procede in maniera, come dire, apparentemente piana, finché succede qualcosa che rompe questo equilibrio.
Quindi c'è anche un topos, che possiamo definire un inciampo geografico, sul quale poi il protagonista, il postino, troverà qualcosa,
che non anticipiamo per non
togliere... anticipiamo, però possiamo dire se riescono a chiudere il cerchio, forse questo
a me piace lasciare le mie storie aperte. In realtà succede qualcosa che semina inquietudine in questo paese, capovolge i destini delle persone che vivono in questo paese, sovverte l'ordine naturale delle cose all'interno di questa comunità.
Che potrebbe essere una comunità che abbiamo interiorizzata tutti quanti noi. Possiamo anche dire forse che questo cerchio non si chiude mai.
Io devo raccontare un piccolo aneddoto, se c'è il tempo di raccontarlo. Questo romanzo nasce da un episodio molto singolare che mi è capitato. Molti anni fa, da lì mi è venuta l'idea di scrivere questa storia. Nel mio condominio viveva una signora anziana, la quale per anni, fino a... che è venuta a mancare, ha sostenuto di avere una figlia professoressa a Milano. Si è scoperto che questa signora non aveva alcuna figlia professoressa, né tantomeno che viveva a Milano. Io, quando ho sentito questa cosa, mi sono posto la domanda: perché? Perché questa signora continuava a dire a tutti che aveva una figlia professoressa a Milano? E lì ho iniziato a darmi delle risposte che poi hanno stimolato la mia narrazione. L'idea mi è venuta. Cioè, ho detto, ma il rapporto, forse questa donna viveva da sola e cercava un appiglio alla sua, diciamo, per sconfiggere la sua solitudine, di avere pur di avere qualcuno, se l'era inventato.
Anche ingrata, perché non viene mai da Milano mia figlia, magari rimproverava.
Infatti nel racconto, nel paese, i telefoni non funzionano. Le lettere non arrivano. Quindi c'è un completo isolamento di questo paese. E fino a un certo punto sembra che queste persone che siano lì siano felici di vivere questa condizione. Finché, ripeto, non succede qualcosa, un elemento di rottura, un inciampo, come dicevi tu, che sovverte la situazione.
E magari la risolve.
In parte la risolve, in gran parte la lascia sospesa. Infatti il finale non ha un è un romanzo senza finale.
È un po' pirandelliano.
È un romanzo senza finale. È un romanzo che pone delle domande.
Ma sai
e non a tutte dà le risposte.
Sì, no, è anche molto amaro questo racconto, in fondo, che fai questa...
Sì.
No, l'idea da cui è scaturito, perché purtroppo un pochino è anche un po' la metafora non solo dei nostri giorni, forse dell'essere umano.
Certo.
Recentemente è entrato nelle sale, è uscito il giorno dopo un film di un regista poco noto ma molto bravo, si chiama Leone Pompucci, Leone del Basilico. E un pochino questo tuo racconto me lo ricorda, perché pure lei, abbandonata in un ospizio, il figlio in realtà c'era, però lei lo costruisce in un altro modo. E va bene, Alberto fa segno di chiudere.
No, di tornare a Straluna. E un'ultima domanda, veramente me la devi regalare, una risposta intima, privata. Certo. Per te quanto è importante la letteratura? Perché si mastica a cena, a pranzo,
per
a colazione.
Per me la letteratura è...
Oppure
un,
è la tua vita
è un modo di
più.
Vivere.
È un modo di vivere.
Vorrei definirla così. È un modo di vivere, è un modo anche, per quanto mi riguarda, di... personalmente di patire il meno possibile la realtà.
O comprenderla, forse.
Cercare di comprenderla, esorcizzarla, forse anche in qualche modo. Comunque vivere in maniera, diciamo, come dire,
stralunata.
Voglio dire stralunata in questo caso, ma comunque di vivere in maniera, come dire, un po', se possibile, più distante la realtà, per raccontarla e a volte anche per trasfigurarla. Noi che scriviamo abbiamo un grosso privilegio, quello di poterci inventare realtà parallele, destini paralleli, e forse questo ci aiuta a vivere. Io ho letto un po' di anni fa un testo che a metà tra il saggio e la narrativa, che recitava la letteratura, anzi la scrittura, come riparazione. In fondo noi viviamo, quando scriviamo, una continua, una lotta interiore con i nostri fantasmi, con i nostri fantasmi interiori, qualunque essi siano.
Hai anche la possibilità di poterle qualunque insegnare sia... tutte queste
cose. Io queste cose cerco di insegnarle e di, come dire, di favorire un approccio il più possibile dialettico anche alla letteratura.
Possiamo chiedere a Giuseppe di dare degli stralci un'altra volta di scrittura creativa?
Ci
tramite
tornerà,
radio,
ci tornerà,
con piacere,
o anche via telefono, come no?
Con piacere, con piacere.
Ma più che un insegnante di letteratura, mi sento di dire, Giuseppe Pompameo è un grande maestro per i suoi ragazzi, alunni.
Loro sono molto
di ogni età, perché diciamo,
se
non sono tutti ragazzi.
Se non altro sono simpatico ai miei allievi, poi devono essere,
che età massima hanno raggiunto?
L'età è, diciamo che i corsi di scrittura creativa, ne ho fatti tanti ormai,
anche terza età,
hanno un'età molto trasversale.
Bene,
cioè dai 16 ai
105,
ai 80, beh, non esageriamo. però il dato comune è che l'80% delle persone che frequentano questi corsi sono donne.
Bene,
anche questo, là non sarebbe
lato lunare, lato lunare.
Donne dappertutto,
c'è una percentuale,
siamo invasi dalle donne.
Io non,
anche qui a carta vetrata,
non ho mai quantificato esattamente, ma il 70-80%
ci sono solo io per ora.
Sei molto molto presente. Giuseppe Pompameo, Straluna, romanzo per scrittura e scritture. Parliamo di 11,50 € per una godibilissima lettura. Buona lettura a tutti.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato Massimo Aquilani, cardiologo ma soprattutto cinofilo, grande esperto di cani, giudice internazionale, uomo attento all'intelligenza degli animali più cari all'uomo, che sono i cani. Dico bene, Massimo?
Certo, prima di tutto dobbiamo stabilire perché riteniamo un animale intelligente oppure no.
Ecco, cosa vuol dire intelligenza?
Ecco, quando lui riesce in senso assoluto a risolvere determinati problemi senza l'intervento dell'uomo. Per esempio, nel labirinto i topolini riescono poi alla fine a trovare la via di uscita, e non è stato certamente l'uomo che gli ha indicato la strada. Così anche nell'escalation che si ha degli animali più intelligenti.
Una persona in particolare si è dedicato a questo argomento, parliamo di un professore irlandese ormai di base in Columbia, parliamo del Canada, ed è Stanley Coren. Questo Stanley della British Columbia University a Vancouver ci porta avanti a conoscere le razze più intelligenti che abbiamo in qualche modo selezionato, anche perché possiamo sempre dire che la razza è un qualcosa che in natura non esiste. Dico bene, Massimo?
Beh, no, in fondo sono tutti meticci quelli che noi abbiamo, anche i cani di razza. Perché? Perché il cane, come ormai è assodato, discende dal lupo, e da questo ci sono state tutta una serie di ramificazioni che si sono incrociate fra di loro in funzione delle necessità dell'uomo o di quello che in definitiva si voleva ottenere dal cane.
Ma veniamo a una classifica. Il nostro Stanley, nei suoi moltissimi libri, ma in italiano ne abbiamo per il momento solo 3, ma sono i più importanti, ha fatto una classifica. Te la faccio però leggere a te. Chi è il cane più intelligente?
Oh, vorrei però fare una premessa a questo. Lui ha utilizzato dei parametri validissimi che hanno dato una classifica. Però noi possiamo trovare un pastore tedesco molto più intelligente del primo della classe,
che poi
che è il Border Collie.
Ah, il Border Collie, quindi non il barboncino.
No, è il Border Collie, che è quel cane che praticamente faceva la pipì sul palo della Telecom, della TIM, in una pubblicità
sì, lo ricordiamo, bianco e nero.
Bianco e nero, sì, è in fondo una derivazione del Collie, che veniva usato invece e viene usato.
Quindi abbiamo svelato subito il vincitore di questa classifica, ma sentiamo un po' anche gli altri.
Gli altri in seconda battuta sono, abbiamo detto il Border Collie, che è risultato il primo, poi abbiamo il Barboncino, il fattore tedesco al terzo posto, e poi sempre Coren mette al quarto posto il Golden Retriever, successivamente il pastore delle Shetland. Vediamo la dominanza dei cani da pastore, perché effettivamente l'uomo, nel selezionarli, ha dovuto trovare determinate caratteristiche in questi cani, ma poi soprattutto ne ha sviluppato il senso dell'intelligenza per l'imbrancamento delle pecore, della conduzione e così via, insomma. Mentre fare la guardia, ad esempio, è soltanto un abbaiare all'estraneo, insomma.
E quello che invece viene definito il cane da guida per i non vedenti, come viene interpretato dal nostro professore Cora?
Non viene interpretato, perché non c'è nella classifica, cioè praticamente il cane da guida può appartenere a diverse razze.
Quindi non ce n'è una in particolare?
No, perché i più utilizzati sono i pastori tedeschi e il qualche rarissimo Doberman e i Golden Retriever. Perché il cieco porta il cane attraverso il maniglione o la staffa, quindi il cane deve essere posizionato a una certa altezza. Il bassotto avrebbe una staffa lunghissima, cosa che non sarebbe una cosa
esatto,
molto
certo.
Utile, insomma, in città e così via.
Giusto.
Quindi si trova il più intelligente o fra i pastori tedeschi o fra i Golden Retriever, a seconda del loro comportamento che hanno poi.
La prossima volta il professor Massimo Aquilani ci ha promesso che ci parlerà dei cani inselvatichiti.
Reinselvatichiti,
quindi che sono tornati un po' allo stato brado per varie ragioni, soprattutto per abbandono, diciamolo, che è una cosa terribile di cui noi siamo sempre stati in prima fila nello stigmatizzare questa abitudine terribile da dimenticare. E poi il cane e gli altri animali, ma questo in seguito. Alla prossima puntata.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornato a Giovanni Pacchiano con il suo indispensabile di oggi. Uomini nudi di Alicia Jimenez Bartlett, un'autrice Sellerio, tradotta da Maria Nicola, 448 pagine per 16 euro, soli 3 centesimi a pagina. Per chi volesse ancora di più risparmiare, c'è anche la versione ebook in formato EPUB a 9,99 euro.
Allora, intanto devo confessare una colpa grave, gravissima. Io avevo letto diversi romanzi della Jimenez Bartlett, ma quelli dedicati all'investigatrice Petra Delicado, che sono i suoi romanzi più popolari, diciamo. Non avevo mai letto nessuno dei romanzi invece in cui la protagonista non è l'investigatrice. Dico colpa grave perché quest'ultimo libro, uscito nel 2015 e che ha vinto il premio Planeta, è un libro, scusate l'enfasi, bellissimo. Ma bellissimo per due motivi. Primo, per la capacità dell'autrice di raccontare una storia e di tratteggiare caratteri di personaggi non solo credibili per il lettore, ma personaggi in cui il lettore si identifica. Secondo, perché è anche un libro che parla della Spagna di oggi, della crisi della Spagna di oggi, che poi è anche la nostra crisi, non vedo molte differenze. I protagonisti sono due e appartengono a due mondi diversi, la ricca e il povero. La ricca Irene, che ha 40 anni, ha ereditato dal padre un'impresa che andava molto bene prima della crisi. Cioè, a un certo punto il marito, che fa l'avvocato, la lascia perché si mette con una donna molto più giovane, questo è un classico, è inutile commentare. E lei comincia a arrancare, lascia a casa 40 dipendenti, l'azienda non va bene. E l'altro, il padre, è Javier. Javier di mestiere, guarda un po', fa il professore di letteratura, è una delle categorie più penalizzate oggi, ma lui è doppiamente penalizzato perché non ha un posto fisso, lavora nei corsi integrativi tenuti da una scuola di suore. A un certo punto le suore lo chiamano e gli dicono: bellezza, non abbiamo più soldi, si è licenziato.
Possiamo dire un doposcuola praticamente?
Sì, è un doposcuola, non di più, a tempo parziale. Lui è quello che oggi quelli che hanno tanti soldi definirebbero uno sfigato. Brutta parola.
Possiamo dire che c'è anche l'atmosfera della scuola cattolica, il libro che abbiamo in corsa per lo Strega?
Sì, c'è l'atmosfera della scuola cattolica, ma conta poco. È una parte molto breve. La sua compagna lo molla, lui cerca un lavoro, a un funerale trova un tizio, Ivan, un poco di buono, e questo lo persuade a fare il mestiere che lo stesso Ivan fa, cioè lo spogliarellista per le feste di donne che vogliono celebrare l'addio al celibato, al nubilato vogliono celebrare altro, e poi è evidente che da questo lavoro ne deriva un altro, che è quello di, diciamo con un termine non bello, di marchettar.
Toy boy.
Insomma, è un affresco di una società che tutto sommato poi sembra nuovo, invece sta diventando vecchio pure questo, sbaglio?
No, è una società vecchia e nuova insieme, credo che da un certo punto di vista sia vecchia come il mondo, no? E lui fa dapprima molto malvolentieri questo lavoro, perché non c'entra con la sua mentalità di letterato, di erudito, eccetera. Poi però comincia a piacergli il fatto di guadagnare un po' di soldi. Però i soldi sono sempre pochi e poi, spinto da Ivan, passa l'altro lavoro. Per farla corta, a un certo punto è inevitabile, e il lettore lo capisce, che Irene, la quarantenne industriale, e Javier si incontrano e ne nasce una coppia. Però io qui non voglio dire altro, perché questa coppia andrà incontro a una serie di avventure e disavventure, e direi che il finale è beffardo, è cinico, amaro, ma non tanto perché l'autrice è così, ma perché la società di oggi è così, no? Corri dietro ai soldi, si dice, ma ai soldi corrono dietro e arrivano a prenderli i ricchi, e ai poveri non tocca mai niente.
Grazie Giovanni, grazie sempre, ci sentiamo per la prossima puntata allora.
Leggetelo, mi raccomando.
Ripeto per i nostri ascoltatori i connotati del libro: Uomini nudi, di Alicia Jimenez Bartlett, editore Sellerio, traduzione Maria Nicola, 448 pagine, 16 euro, 3 centesimi a pagina, l'ebook formato EPUB a 9,99 euro. Alla prossima e grazie Giovanni.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a Lisa Ginsburg, che è qui con noi a presentare il suo ultimo romanzo per Marsilio, Per amore. Un romanzo che tocca argomenti di forte contemporaneità e che Flaminia è piena di curiosità da domandare, risoluzioni a Lisa. Ben arrivata intanto Lisa.
Buongiorno.
Ben trovata Lisa, grazie per essere qua. Intanto ricordiamo che Lisa è un cognome importante nel mondo della letteratura, è proprio nipote di Natalia Ginsburg. Uh-huh. E questa eredità ha pesato sulla tua professione, diciamo così, sul tuo...
Ha pesato, sì, è un'eredità di cui sono molto fiera e felice, ma che dal punto di vista professionale non mi ha aiutato affatto.
Ah,
ma
non
ormai
è
sono,
stato, beh, però l'hai superata bene.
Sono abbastanza adulta per lasciarmi queste difficoltà alle spalle, ma certamente non mi ha aiutato, no.
Senti, questo è un libro d'amore, ma non soltanto d'amore, insomma è un libro non allegro, ma che poi invece ha anche dei risvolti molto positivi. Come sei arrivata a strutturare questa trama?
Beh, diciamo, ha degli elementi molto vitali, nel senso che l'incontro tra una donna italiana che fa la documentarista e vive a Parigi e quindi è molto curiosa per via della sua professione di altri mondi e incontra in Europa un ballerino, coreografo, attore brasiliano molto bello, molto carismatico, e trascinata da questo incontro conosce il Brasile, un Brasile povero, un Brasile però molto festoso secondo le sue prime impressioni. Dopodiché nel tempo queste impressioni cambieranno e questa vitalità brasiliana cambierà di colore agli occhi di lei, ma anche di per se stessa. Quindi l'elemento, direi, solare, gioioso sta in questo primo incontro con questo mondo. Dopodiché queste tinte si incupiscono parecchio.
Uno dei locali più importanti di Milano, adesso molto di moda, di tendenza, si chiama La Santeria. Ecco, per chi conosce un po' il Brasile, sa che questo termine santeria nasconde qualcosa di terribile. Cos'è la santeria?
La santeria personalmente non la conosco e non fa parte di questo romanzo, perché io parlo del candomblé, che è una cosa diversa.
Di cui noi abbiamo già parlato
ampiamente. Abbiamo parlato, sì. Sì, è una, insomma, una pratica religiosa, vorrei dire, il candomblé, che in un certo senso è inquietante.
E non è la santeria,
ovviamente. Non è la santeria, no, non c'entra. Non mi azzardo a parlare di santeria perché non la conosco.
Il candomblé
in questo romanzo c'è perché Ramos, il nome del protagonista maschile, quando è ragazzo, anzi bambino, frequenta un terreiro che sono i luoghi, come dire, una sorta di tempio del candomblé. È una tradizione che affonda le sue radici in Africa, viene poi rielaborata in Brasile, ma sono sorta di divinità che si chiamano orisha. Sono come un po' degli dei, nel senso figure maschili e femminili, ognuna risponde a delle caratteristiche psicologiche. E questo coreografo e ballerino, da bambino, frequentando questo terreiro e quindi assistendo alle danze di questi orisha, ne assorbe lo spirito e poi da adulto comincia a insegnare delle danze ispirate a queste figure degli orisha. Dunque c'è anche lì, da parte di questa giovane documentarista, una fascinazione per questo mondo di danze antropologicamente molto interessanti, perché sono come delle forze naturali. C'è una donna che rappresenta la dolcezza, un'altra invece è tempestosa, un uomo giusto, un uomo impulsivo.
Ma infatti in Brasile questa religione, diciamo così, è parallela alla religione classica, insomma la religione ufficiale, e molti, sì, rifiutano il candomblé.
Beh, c'è molto sincretismo, soprattutto in certe zone del nord del Brasile, quelle meno ricche, nel senso che il mondo anche degli orisha si mescola a quello dei santi cattolici. Io, sì, racconto nel romanzo di delle chiese dove anche materialmente le statuette degli orisha sono accanto a quelle dei santi che noi conosciamo. E d'altra parte, sì, viene visto spesso come qualcosa di dissacratorio e quindi rifiutato.
Lisa, in questo romanzo, che è pieno di fascinazione, appaiono anche i Qing.
Due volte.
Cosa sono i Qing? Diciamolo ai nostri ascoltatori che magari non lo sanno. E sì, perché li hai voluti far entrare nella storia?
Ma i Qing è una forma oracolare che è di tutt'altra origine, nel senso orientale. E io li ho citati due volte. In un caso ho proprio citato, diciamo, delle parole riportate esattamente dal testo che conosciamo in italiano. Una ha a che fare con il maschile e femminile, la loro armonia, nel momento in cui, siccome in questa storia d'amore accade che questo ballerino diventa anche un grande insegnante perché comunica queste danze degli orisha nel mondo, e questa donna per amore, da cui anche il titolo, anche con una forma di grande generosità, quasi al limite dell'abnegazione, lo aiuta a diffondere questo lavoro, a organizzare i suoi laboratori nel mondo. E allora ho citato la prima volta i Qing perché c'è l'idea della donna che nell'interno lavora nel nucleo domestico e all'esterno c'è l'uomo che appare.
E la seconda volta la sentiremo dopo una piccola pausa musicale. Resta con noi Lisa Ginsburg.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata a Lisa Ginsburg, che è venuta nei nostri studi di Roma, da Parigi, per presentare Per Amore, uscito per i tipi di Marsilio, collana Gli Specchi. Sono 16,50 per, devo dire, 198 pagine piene, intrise di emozioni e di sensazioni esotiche, ecco, sì, dove ma... l'esotismo però non è banale.
No, assolutamente, è un viaggio tra interiore prima di tutto, ma poi tra Parigi e il Brasile, dove tu evidentemente dimostri di aver vissuto a lungo perché ne conosci proprio le caratteristiche, oltre che sì, insomma, queste informazioni su questa religione parallela a quella ufficiale, che è quella del Candomblé.
Ma eravamo rimasti a parlare dei Ching e della loro presenza all'interno del libro. Ne vogliamo leggere uno?
Sì, una seconda volta, l'ultima. Io cito l'esagramma 63, il compiuto, è quando il protagonista Ramos si sta avvicinando a morire, perché è un romanzo, diciamolo pure, che si conclude in modo molto tragico. Lui, per una sua bisessualità tenuta nascosta alla propria donna, ma anche a tutto il suo mondo, alla fine, come accade quando ci si tiene troppo nascosti, ne perisce. Allora, poco prima che accada questa tragedia, lei prova a immaginare questa notte così terribile, e allora si ricorda di questo esagramma, il compiuto, e dice: quando si è sicuri non bisogna dimenticare il pericolo, quando si è vivi non bisogna dimenticare la morte, in tempi di ordine non bisogna dimenticare la confusione. La calamità deriva sempre dal non averla saputa prevenire. Non c'è problema più grande della mancanza di preparazione. Si rammarica nel suo grande dolore questa donna, immaginando quest'ultima notte così fatale finale di quest'uomo, perché pensa che è offuscato, non capisce il pericolo che arriva.
Naturalmente non possiamo dire perché muore, come muore, e sappiamo che lui muore dalla prima pagina, perché tu lo riveli subito, quindi è un libro che parte tra virgolette al contrario. Ma c'entra questo aspetto religioso in questa morte? Almeno questo ce lo puoi dire o no?
C'entra, sì, in modo sottile, nel senso che, appunto, essendo stato bambino in questo terreiro, avendo respirato un clima molto spirituale che faceva da contrappeso a un mondo invece molto povero, anche edonista, di un edonismo sfrenato, dove si beve moltissimo, si fa festa continuamente, ci si distrugge anche parecchio. Il mondo religioso sta come contraltare sano per questo bambino. Da adulto lo recupera nel lavoro ed è una sorta di ancora di salvezza, perché poi diventa un grandissimo professionista, ma c'entra nella misura in cui è una persona di grandissima intensità anche nel sentire, e questa forte componente spirituale religiosa gli permette di in qualche modo captare come le energie della natura, che tra l'altro nel mondo brasiliano sono davvero molto forti, è qualcosa che si sente. E però nello stesso tempo è proprio questa ipersensitività che lo porta anche a distruggersi.
Eh sì, è disegnato perfettamente, sì, l'anima del Brasile, che poi nel bene e nel male un pochino è molto vicina anche alla nostra. Tutto
abbastanza,
sommato,
io direi con molto... delle tinte un po' più rovinose, quella brasiliana, sì, almeno in questo momento.
La loro, come si chiama? La loro, la sua...
La saudade.
La saudade.
La nostalgia.
La nostalgia.
Sì, qui che più che la nostalgia si parla di questo vitalismo, io lo chiamerei vitalismo, è una forma di divertimento, di una cupezza a un certo momento.
Ma perché hai voluto inserire anche questa nota sulla bisessualità? Perché forse è così attuale al giorno d'oggi.
Beh, è la vicenda di questo romanzo, quest'uomo è così, non è che sia...
È vissuta male, vero, in Brasile l'omosessualità, c'è una sorta di critica pesantissima della società brasiliana nei confronti degli omosessuali, che sono invece forse la parte migliore del Brasile, insomma,
essendo
quella perlomeno più dinamica.
Un mondo venato di bisessualità, parlerei più, esatto, di questo che dell'omosessualità, più del nostro, venato nel senso che anche
profondo,
il carnevale,
profondo,
se pensiamo,
esatto,
alle figure del carnevale.
Certo, certo.
Gli archetipi maschili e femminili si mescolano moltissimo, anche nelle sfilate, ma anche da un punto di vista visivo.
Certo.
E invece hai ragionissimo che è molto mal visto, ma lì secondo me è la componente della parte sincretistica cattolica,
esatto,
che pesa moltissimo.
Forse perché c'è una componente tribale, e quindi non superando questa rimane tutta questa mescolanza anche, no, di costumi sessuali. Non so, la vedo in questo senso.
Sì, in questa direzione credo che questo Ramos, questo personaggio che ho creato, è un po' simbolo di questo ricatto di appartenenza, per cui in qualche modo la stessa società dalla da cui viene non gli permette poi di esprimere appieno la propria complessità. Conta molto, e questo vale anche come riflessione per noi, nelle identità sessuali che sono spesso complesse, conta molto quanto il mondo intorno ci permette di legittimarci.
È una battuta banale, però anche lì mi piace ricordare Re Pedro del Brasile, che in qualche modo è il fondatore di questo stato, che aveva l'ambizione di essere il vero regno del Portogallo.
Perché, grandissimo personaggio.
Esatto, si parla moltissimo anche dello stile manuelino che viene da Lisbona, importato in un Brasile che era il massimo della ricchezza per l'epoca, perché il vero splendore del Brasile è vero che è oggi, ma anche nel momento d'oro appunto di Re Pedro abbiamo un Brasile ricchissimo, tanto che ci sono città oggi povere ma che vediamo da un'architettura strepitosa, di grande lusso, dove si spendeva veramente tanto. Ecco, quanto questa nobiltà, che oggi è una nobiltà diciamo economica, anche se anche in Brasile ci sono cognomi lunghissimi come in Portogallo,
certo.
Quindi i predicati
preceduti
non sono
da due o tre nomi propri.
Esatto.
Quindi,
che cos'è essere nobile in Brasile, visto che lo conosci così bene?
Non so rispondere, perché io conosco delle fasce sociali più basse.
Ma non
conosco.
È vero.
Sì, sì, è vero, è vero. Non so. So che diciamo c'è una fisarmonica sociale amplissima e una forbice, ma lo vediamo con quello che sta accadendo in questi mesi, voglio dire. È una contraddizione a scena aperta il Brasile.
E dove il
momento.
Sud è più ricco, dico.
È più ricco, certo.
Ma io invece so che c'è una comunità italiana molto forte e molto potente.
Sì. Ma la nobiltà non so.
Non so,
I
la
ricchi...
nobiltà non lo so, ma è la comunità, ecco, italiana che conta.
Sì.
Di italiana brasilianizzata, però.
Conta molto.
Sì.
Certo.
Perché nasce per essere una monarchia il Brasile, eh?
Sì. I ricchi vivono isolati e nella grande paura di essere.
Ma perché
attaccati.
C'è molto divario poi tra ricchezza
enorme.
E povertà, enorme.
No.
E senti, invece, che ruolo ha la musica? Io sai che ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere bene la sorella di Chico Barche, che è poi una grandissima cantante pure lei. No, perché con la bossa nova.
Beh, nel matrimonio tra loro due, tra i miei personaggi, una cantante canta Tom Jobim. Canta una canzone sull'amore lontano e la musica percorre, dal mio punto di vista, tra le righe tutto questo libro, perché non si può non parlare, non ambientare una storia in Brasile senza avere nelle orecchie il samba.
Ci tornerai a trovare?
Volentieri.
Grazie
presto.
Ancora, ripetiamo i titoli, sono Per Marsilio, Per Amore di Lisa Ginsburg, Specchi Marsilio, sono 16,50 € per, devo dire, 198 pagine di puro godimento narrativo. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Roberto Paravagna, il nostro corrispondente dal Piemonte meridionale, ma vogliamo dedicare questa provincia alessandrina a un grande scrittore, quindi a Umberto Eco. Ha dato i natali a Umberto Eco. Dico bene, Roberto?
Dici benissimo Alberto. Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
E oggi
ciao.
Si parla di un festival arrivato alla 13ª edizione, che è Libri in Festa, proprio nel capoluogo di provincia, ad Alessandria, dove tre libri in particolare vogliamo conoscerli, e Roberto ce ne parlerà. Parliamo del libro di Anna Lavatelli, Giallo del sorriso scomparso, per Interlinea, C'era sette volte di Andrea Valente per Lapis Editore, e Gatto Killer è innamorato di Anne Fine del nostro caro amico Antonio Monaco, per i tipi appunto di Sonda di Casale Monferrato. Ma a te la parola per parlarci di questi tre libri e della rassegna che li ospita ad Alessandria.
Benissimo Alberto, ciao a voi, quindi allo studio centrale ad Alessandria. Questa Libri in Festa giunge alla 13ª edizione e ha registrato, insomma, fino ad oggi, sempre un successo maggiore. È organizzata dall'associazione Il Conta Storie e si sta svolgendo in questa settimana dal 12 al 16 aprile. Allora, siccome abbiamo tre libri di cui parlare molto in sintesi, io procedo velocemente. Parlavamo di questo buffissimo e curioso Gatto Killer innamorato di Anne Fine, con la traduzione di Maria Teresa Sirna. Sono le avventure del gatto Taffy, che questa volta, dopo confessioni del Gatto Killer, dopo molla quel libro Gatto Killer ed altro, sembra veramente essersi, come dire, innamorato. Capita ovviamente anche ai gatti, non solo agli umani. Anche in questo caso la storia non è comunque proprio semplice come si potrebbe immaginare. Protagonisti Taffi e Fiocco di Neve, quest'ultima gatta ovviamente molto bellina, che è innamorata però di un certo gattone Jasper, un gatto rude, selvatico, un po' rozzo, mi ricorda molto Keith Richards dei Rolling Stones, prima maniera ma anche forse ultima, con un orecchio lacerato, segno di scontri amorosi. E il nostro gatto killer si meraviglia come possa fare una gatta così carina a frequentare un gattaccio come Jasper, ma per sua fortuna Fiocco di Neve tornerà tra le braccia in qualche modo del suo innamorato Taffy. E anche se il gatto killer è un solitario, in qualche maniera anche i solitari si arrendono all'amore.
E adesso a chi parliamo? Di chi parliamo? Di quale secondo libro ci proponi quindi?
Come secondo libro vi propongo il lavoro di Anna Lavatelli, che tra l'altro festeggia in questa concomitanza della rassegna alessandrina 30 anni di letteratura per ragazzi. Il giallo del sorriso scomparso, le illustrazioni di Anton Jonata Ferrari, edizioni Interlinea, alla base del libro troviamo le indagini di un commissario. Parliamo, per chi si fosse sintonizzato in questo istante, di letteratura per ragazzi. C'è questo commissario che ad esempio cerca di scoprire chi ha rubato il do di petto alla Scala, chi ha fatto la razzia dei colori alla Milano rendendola così grigia, così lugubre per certi versi, e dopo una visita al Louvre scopre anche che hanno rubato il sorriso a Mona Lisa, nulla a che vedere con la famosa canzone di Ivan Graziani, la famosa Gioconda. Per fortuna però questo notissimo commissario, che nel libro di Lavatelli si chiama Busillis, un nome che è tutto un programma, riesce ovviamente a risalire ai colpevoli, complici in questa sua straordinaria abilità, un cane immancabile dal grande fiuto ed una moglie che si chiama Renata. Proseguo sempre velocemente perché tocca al libro di Andrea Valente, C'era sette volte, per le edizioni Lapis. C'era sette volte perché insomma è un opposto alla frase tipica, la frase classica, insomma,
c'era una volta sola.
Esatto,
cioè, io invece pensavo alle sette vite dei gatti. Non c'entra niente.
Non c'entra niente, però insomma magari i gatti,
quello è il gatto killer,
sono comunque dei personaggi abbastanza frequenti all'interno della letteratura.
Comunque
per ragazzi,
possiamo dire che sono tutte un po' metafore, sono libri metaforici tutti e
sì,
tre.
Sì, certamente, certamente famiglia, perché ad esempio nel primo di cui abbiamo parlato c'è il gatto killer, c'è alla fine insomma c'è sempre questa domanda, nel libro si parla di animali ma c'è il riferimento, il parallelo con gli umani. Gli uomini a volte si domandano come alcune donne riescono a frequentare uomini non particolarmente belli, ma però poi queste donne tornano all'ovile, in senso
beh,
ovviamente
esiste anche il temperamento,
belli esatto. Dentro o belli fuori, attenzione perché qui c'è una rivolta di brutti,
Allora se prendiamo in considerazione i brutti posso entrare nel discorso anch'io.
Quindi belli dentro, va bene.
E poi il libro della Lavatelli, appunto dicevamo in precedenza, anche lì c'è un parallelo con le storie di oggi.
Ma Andrea Valente che cosa racconta in queste
Andrea
sette
Valente
volte?
Che parla di queste sue sette volte e si mette appunto in antitesi con la frase standard per antonomasia. Quindi c'era una volta, ad esempio, la riferisce al lupo, sono sette storie di sette animali e sette anche individui diversi, la seconda volta per la volpe, la terza volta per tre fratelli e così via, fino alla settima volta dove sono coinvolti i famosi sette nani. Anche in questo caso, anche nel caso di Andrea Valenti, il libro C'era una volta, per l'edizione Lapis, si tratta di storie che io direi adattissime ai ragazzi intorno ai 7-8 anni, fino al massimo 10 anni direi. Non sono un conoscitore
di età dei maggiorenni.
Senz'altro vietata ai maggiorenni. Quindi oggi il mio punto di vista qui da Alessandria, dalla rassegna Libri in Festa, ha parlato esclusivamente di letteratura per ragazzi.
Grazie ancora Roberto, alla prossima puntata, ma sappi che fra pochissimo noi ci collegheremo ancora con le terre di Umberto Eco, con l'Alessandrino, perché abbiamo con noi il responsabile del Festival di Novi Ligure, la Torre di Carta. Alla prossima Roberto.
Benissimo, a presto, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati ai nostri ospiti che vengono dalla terra di Umberto Eco, dall'Alessandrino. In particolare da Novi Ligure abbiamo un ospite d'eccezione che ci presenta il festival La Torre di Carta.
Bentrovata Cecilia Bergaglio, assessore alla pubblica istruzione, alla cultura e a cos'altro? Ci aiuti lei, assessore?
Anche all'ambiente.
È ricercatrice all'Università di Torino per storia contemporanea.
Esatto, buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, parliamo di questo festival, la Torre di Carta, di che si tratta esattamente?
Allora, abbiamo un festival appena nato, giovanissimo, è nato a dicembre ed è un festival dedicato all'editoria. È un festival che si svolge in strada nel centro storico cittadino e dedicato soprattutto al libro e alla lettura, un modo per far uscire la biblioteca al di fuori delle sue mura e far vivere la città un evento interamente dedicato ai libri e alla lettura.
Perché dobbiamo ricordare che l'Alessandrino, in particolare Casale Monferrato, è stata sede di tantissime case editrici e da molti secoli.
Sì, abbiamo una bellissima tradizione in questo senso, abbiamo case editrici importanti sul nostro territorio provinciale, abbiamo autori importanti, vorrei ricordare, perché mi fa piacere farlo, Umberto Eco, che purtroppo recentemente è scomparso, ma che è nato ad Alessandria e in qualche modo insomma la nostra cultura e la nostra attenzione verso di lui sono costanti nel tempo.
Ma possiamo dire, Novi Ligure lo ha anche nel nome, ha l'attenzione verso il mare, verso la Liguria, verso il viaggiare sulle onde. Ecco, questo viaggiare invece che fra le onde, fra le pagine, cosa ci porta a dire? Che è una carovana di pagine che arriva fino a Novi Ligure.
Sì, possiamo davvero dirlo, perché l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione culturale Libri al Sole, di cui presidente Marina Sarchi, è riuscita a coinvolgere tantissimi editori locali e non, e illustratori in questa fiera che si tiene ogni secondo sabato del mese.
Quindi il prossimo appuntamento, diamolo ai nostri ascoltatori che volessero venire.
Vi aspettiamo a Novi Ligure il 14 maggio prossimo, abbiamo appena terminato un'edizione di successo sabato scorso e la Torre di Carta tornerà il 14 maggio.
C'è un programma, c'è un editore ospite, mi pare ogni volta uno solo, no?
Esatto, ogni mese noi scegliamo un tema, un argomento che lanciamo attraverso conferenze, dibattiti, iniziative collaterali, quindi la giornata della Torre di Carta è una giornata molto intensa sia per noi organizzatori sia per il pubblico che tutto il giorno può, diciamo, partecipare alle iniziative.
Città delle Torri, Città delle Torri, e poi anche possiamo dire c'è la Torre di Babele che in qualche modo ci dà la possibilità di comprenderci senza dover tradurre, no? Questo sogno dell'ecumenismo, dell'eclettismo. Beh, che si comunica senza dover cambiare lingua, no? È fantastico.
Senta, c'è in qualche modo la grande industria di cioccolata, no? Che Novi Ligure, che ha sede a Novi Ligure, è intervenuta in questa vostra iniziativa oppure no?
Allora, l'azienda Novi è un'azienda che per noi è importantissima perché ci sostiene l'amministrazione in tantissimi progetti culturali, in primis il Festival Marenco, un musicista che è stato un autore importante per la sua epoca, soprattutto famoso perché ha composto il ballo Excelsior che quest'anno ha aperto.
Magnifico,
l'Expo alla Scala.
Che poi è anche diventata una casa editrice, non so se lei lo sa, ma esiste una casa editrice che della prima rappresentazione di questa opera ha dedicato la sua data al nome della casa editrice, poi le dirò qual è. Comunque Pentecoste, che avviene attraverso appunto la comprensione di tutti i linguaggi in una torre di Babele che è la Torre di Novi Ligure. Diamo qualche indirizzo preciso, ecco, soprattutto gli incontri dove si svolgono.
Sì, allora la Torre di Carta ha trovato una naturale, diciamo, ospitalità sotto i portici del centro cittadino. Sono i portici antichi e i portici più moderni del principale corso che attraversa la città, che è Corso Marenco, e che, diciamo, sono l'apertura, la porta naturale del centro storico. È un bellissimo posto perché innanzitutto garantisce ai libri di non bagnarsi in caso di cattivo tempo, poi perché sono un naturale luogo di ritrovo dei novesi, che soprattutto il weekend amano diciamo incontrarsi sotto i portici. Quindi la fiera si trova dislocata in questo lungo corridoio all'aperto. E poi gli eventi si svolgono sia in prossimità della fiera, quindi trova ospitalità in sale oppure anche in locali pubblici che si trovano vicino in prossimità dei portici vecchi, oppure presso la biblioteca civica, che comunque a pochissimi passi dal centro storico, della sede della Torre di Carta. La scelta è stata proprio quella di portare i libri e gli editori in mezzo alla città, perché ci siamo detti, se i cittadini e gli ospiti, i turisti non vengono in biblioteca, è giusto che i libri vadano all'aperto, e devo dire che è stata la chiave del successo dell'iniziativa.
Insomma, un'iniziativa nuova, bellissima, per una cittadina che insomma vuole ritornare alla ribalta, e che ricordiamo Novi Ligure non è in Liguria ma è in Piemonte, non è sul mare, ecco, diciamolo, perché c'è spesso molti lo c'è un equivoco su questo.
Sì, e... noi ci teniamo moltissimo a sottolinearlo, siamo all'ultima frontiera del Piemonte, è vero che però abbiamo radici liguri antiche, siamo stati per tantissimo tempo sotto la Repubblica di Genova, adesso ovviamente ci sentiamo piemontesi, ma non abbiamo abbandonato questo legame per il mare e per la Liguria.
Allora salutiamo la nostra amica, possiamo definirla così, assessore alla cultura del Comune di Novi Ligure, Cecilia Bergaglio, e gli diamo appuntamento alla prossima edizione per sapere le sue impressioni di questo iter, di questa carovana di libri che continuerà a arrivare.
Beh, intanto ci risentiremo dopo il 14 maggio, così ci racconterà com'è andata.
Volentieri, e vi ringrazio di cuore per l'ospitalità. Grazie mille.
E allora buona fortuna e buona lettura.
Grazie, buona lettura a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata, la 261esima, 26esima della sesta stagione, è finita, e la chiudiamo invece che con Cristiano Draghi, che oggi è occupato in giro per la sua città, Rovigo, con un caro amico. Ritorna a trovarci Paolo Di Paolo, che abbiamo avuto ai nostri microfoni di Carta vetrata, di Radio Città Futura, ma soprattutto protagonista insieme con Antonio Di Benedetti, con Cartoline dal Paese dei Libri, a presentare il suo ultimo libro, la sua ultima fatica.
Ben trovato Paolo, e presentiamo Una storia quasi d'amore in libreria per Feltrinelli.
Sì, grazie mille, buongiorno a tutti.
Dunque Paolo, tu sei stato definito un funambolo della prosa, e così scrivi in una maniera particolare e stupenda. E questa storia racconta così, entra proprio un'introspezione psicologica più che una narrazione di fatti di, così, quotidiani, sì. No? Di tre persone, Nino, Teresa e Grazia, questa Grazia che entra in scena, poi esce di scena. Che cosa volevi raccontare con questa storia?
Ma hai ragione a dire sulla trama. La trama è abbastanza esile, come spesso è nei libri che ho scritto, perché investo molto di più sulla prosa, no? È quella la sfida di creare una voce, di creare un'empatia anche col lettore forte che passa per le parole. E qui abbiamo davanti appunto due giovani, Nino e Teresa, che hanno una piccola distanza d'età, non grandissima ma significativa, perché Nino ha 20 anni e Teresa ne ha 30, e poi Grazia, che appunto è una donna invece matura, adulta, che va verso l'età più lontana, diciamo, dalla giovinezza, e racconta tutto, guarda tutto da lontano, è complice e distante insieme, ed è lei che ci racconta la loro storia d'amore, o una storia, come dice il titolo, quasi solo d'amore, perché quei due avverbi spiegano molto della vicenda, del fatto che il centro non è solo l'amore, ma è anche tutto quello che c'è intorno.
Esatto, che poi in un certo senso ognuno di noi ci si ritrova, si rispecchia in questa quotidianità dei personaggi. Senti Paolo, tu hai un pubblico affezionatissimo che ti segue, non è certo il romanzo d'esordio, ma è un romanzo che arriva già dopo tanti altri, e che in particolare in questo libro, in questa vicenda, è stato molto colpito dal fatto che poi questo segreto, adesso non voglio svelare niente, no? che lei nasconde, tutto sommato fa parte della normalità della vita.
Una delle cose che avevano ottenuto insieme anche per i precedenti è stata quella di infondare storie. Quindi quello che ha piazzato è stata proprio invece stavolta l'assenza di una scena storica riconoscibile. Effettivamente, chiedevi nella domanda, stavolta invece appunto c'è più che altro la storia d'amore al centro, anche se poi sotterraneamente circola il nostro presente, e si vede probabilmente proprio dal conflitto, dal piccolo conflitto che c'è dentro questa storia d'amore, perché a volte anche i sentimenti possono essere portatori di qualche verità del nostro tempo.
Senti Paolo, io l'avrei inserito un po' sulla scia del bellissimo libro di Scurati del 2009, che poi arrivò secondo solo per un punto, Una storia romantica.
Sì.
Tu in qualche modo lo hai...
Beh, lì lui recuperava effettivamente un romanticismo, naturalmente quello delle origini ovviamente, no? Quindi in un tempo presente voleva fare in realtà un romanzo storico sul presente, o un romanzo sul presente d'ambientazione storica, viceversa. e recuperava appunto il romanticismo delle origini. A me sembra, e l'ho visto anche da alcuni lettori che me l'hanno segnalato, che effettivamente c'è in questo libro una componente romantica. Purtroppo l'aggettivo viene da ultimo letto sempre un po' in negativo, mi piace questo, no? Perché sembra sempre una deriva sentimentale. Invece una buona dose di romanticismo, quindi anche una storia romantica, potremmo dire per scherzo che è una storia quasi solo d'amore e quindi anche una storia romantica.
Senti Paolo, poi chiudo così l'intervista, ti volevo chiedere perché secondo te i lettori dovrebbero leggere questo libro? Che cosa c'è di nuovo rispetto alle tue...
Alla tua cifra che è inconfondibile, diciamolo, ecco.
È difficile sempre consigliare i propri libri, però credo che sia stato un esperimento per me, proprio rispetto appunto a uno stile che magari è abbastanza riconoscibile. Stavolta ho alzato un po' la posta in gioco della stessa volontà di scrivere e di fare una cosa diversa. Probabilmente dietro quella diversità poi ci sono invece delle costanti, allora mi piacerebbe che i lettori attraversassero questa storia ritrovando anche degli elementi del proprio primo amore, perché in fondo si tratta di questo, e quindi sarei contento se si emozionassero leggendo se stessi dentro questa storia.
E certamente sarà così. Allora ti ringraziamo, ti salutiamo qui e speriamo di rivederci presto. Quindi ricordiamo i connotati del libro, quindi Paolo Di Paolo, una storia quasi d'amore per i narratori Feltrinelli, 15 euro per 168 pagine.
E salutiamo le nostre radio contubernali, grazie a te Paolo, a partire da Radio Città Futura che ci ospita qui a Roma, Ciao Radio Bologna, Nova Radio Firenze Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e sul web Club Radio Live a Trieste, Radio Bruno, Modena in podcast sul web e Radio Rovigo a Rovigo.